Abbiamo il libro dell'Apocalisse in mano, capitolo primo, iniziamo con un momento di preghiera, come abbiamo fatto ieri sera, prendendolo dal libro dell'Apocalisse stesso, perché abbiamo già detto che lungo il corso del libro ci sono varie volte dei momenti di liturgia, degli inni, delle preghiere liturgiche, di lode. Allora, dal capitolo primo prendiamo come punto di partenza le due acclamazioni del versetto 5b, seconda parte, 6-7, e poi come risposta, come preghiera di risposta, come coro nostro, prendiamo dal capitolo quarto i versetti 8b e 11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A colui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti. Allora, da stasera cominciamo, ieri sera ci siamo dedicati un po' esclusivamente a questioni introduttive generali, previe. Da stasera cominciamo un po' a entrare dentro il libro e a fare delle tappe di percorso con qualche inquadratura generale nei limiti di tempo che abbiamo. Perciò a partire da stasera ci serve tenere sotto il testo e seguire sul testo. Il libro dell'Apocalisse, come del resto ogni libro biblico, è un po' come una architettura, è come una costruzione, come una casa, come un palazzo, no? C'ha il suo cortile, di solito, c'ha il suo ingresso, ha i suoi piani, ha il suo tetto. Ecco, come un edificio è una struttura, così anche un testo è e ha una struttura, una composizione. E questo è vero anche del libro dell'Apocalisse nel suo insieme. Per esempio, il libro si apre e si chiude con una cornice di apertura e di chiusura, proprio come un cortile che circondi una casa. Le cornici di apertura e di chiusura si riconoscono abbastanza bene perché contengono degli elementi appunto di carattere delimitante, di carattere cornice, inquadratura. Le cornici sono il capitolo primo dal versetto 1 fino al versetto 8. Dall'altro lato della casa, all'altro capolinea dell'opera, del testo, si ha una cornice di chiusura nella seconda metà del capitolo 22esimo, dell'ultimo capitolo, nei versetti da 6 a 20. Tra queste due sponde, all'interno di questa inquadratura e di queste cornici, abbiamo la costruzione vera e propria. Così, allora, cominciamo dal cortile, dalle cornici di apertura e di chiusura. Capitolo primo. Rivelazione di Gesù Cristo. Rivelazione che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere. Rivelazione che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni, e questi attesta la parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Allora, abbiamo già detto il titolo, l'intestazione dell'opera sono questi versetti. Rivelazione di Gesù Cristo. Gesù Cristo, notate questi due termini. Uno corrisponde alla persona storica di Gesù di Nazareth. L'altro, Cristo, corrisponde all'appellativo dato a Gesù di Nazareth dopo che fu fatta la rivelazione, la scoperta della sua risurrezione dalla morte. E dunque Gesù Cristo equivale a il risorto che si rivela, la rivelazione di Gesù Cristo una rivelazione che egli fa di sé, appunto come risorto, e che Dio gli diede l'incarico di fare. Rivelazione che riguarda la rivelazione fatta da Gesù Cristo, che riguarda gli avvenimenti della storia che i suoi servi hanno da vivere per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere. Dicevamo già ieri, si tratta di render noto, non nel senso di predire, ma nel senso di manifestare, di rivelare, di far scoprire il senso, il significato delle cose che accadono e delle tentazioni che vengono, perché non vi si soccomba. C'è dunque un autore principale della una origine della rivelazione, che è Dio. C'è dunque un trasmettitore della rivelazione, che è Gesù Cristo. C'è un oggetto della rivelazione che riguarda appunto il modo come va vissuta la storia da parte dei suoi servi. C'è un postino, un messaggero, angelo, una parola di origine greca che significa appunto postino, messaggero, portalettere. E c'è un destinatario che riceve la rivelazione, il servo di Gesù Cristo, Giovanni. E questi, a sua volta, la trasmette. Ecco la catena dei vari passaggi, dunque Dio, Gesù Cristo, il portalettere, il ricevente, che a sua volta trasmette quello che ha ricevuto. È la catena attraverso la quale avviene la trasmissione della rivelazione in generale, non soltanto della rivelazione di questo libro. Abbiamo detto già ieri sera che rivelazione è un termine che si può estendere a tutti i libri della Bibbia. Allora, detto la catena della trasmissione, giunge una beatitudine. Nell'Apocalisse ci sono 7 beatitudini. oltre a quelle che si trovano nei Vangeli. Significativo è il fatto che dunque questo modo di parlare si trovi tanto qui quanto nei Vangeli. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Beato chi legge, dunque, chi sa leggere, chi capisce. Beato chi ascolta, perché non si tratta di limitarsi a leggere o a capire, ma ad accogliere ciò che si è capito. E non basta neanche accogliere, perché se davvero si accoglie la rivelazione, questa comporta delle conseguenze. Comporta dei cambiamenti o delle scelte. Ecco la catena della beatitudine. Beato chi legge, chi ascolta, chi mette in pratica le cose che vi sono scritte, e dunque la scrittura. Le parole di questa profezia. Il libro dell'Apocalisse viene chiamato Rivelazione con un primo titolo, con un secondo titolo sentite Profezia. La profezia nella Bibbia non è la predizione del futuro, ma è invece la educazione del popolo di Dio a vivere le varie fasi e le varie epoche della storia nella fedeltà all'alleanza. I profeti sono i custodi dell'alleanza. La parola profeta nella Bibbia significa uno che parla a nome di Dio, portavoce di Dio. E dunque profezia equivale all'altra espressione che troviamo, oltre che rivelazione di Gesù Cristo, troviamo parola di Dio. E troviamo testimonianza di Gesù Cristo, rivelazione di Gesù Cristo, testimonianza di Gesù Cristo, si sente bene, questi sono sinonimi. Parola di Dio, perché si era detto rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede, profezia, perché affidata ad un profeta. Il profeta Giovanni, che parla o attesta a nome di, riferisce, testimonia quello che ha visto. Dunque profezia nel senso di parola di rivelazione o di meditazione sulla storia, o di educazione a vivere la storia nella luce della fede, come fanno i profeti biblici, educatori della fede o della fedeltà del popolo di Dio nelle varie epoche della storia. Titolo e intestazione. Seguito da una beatitudine. Una beatitudine, tra l'altro, che sia come modo di parlare, beati, beato, sia come contenuti si trova anche altrove nel Nuovo Testamento. Beato chi ascolta e mette in pratica si trova almeno altre due volte in altri testi del Nuovo Testamento. La Bibbia si spiega con la Bibbia. c'è un gioco di rimbalzi, di eco tra i libri della Bibbia. Man mano che ci si familiarizza, si avvertono più facilmente questi rimandi, queste ricorrenze, questi collegamenti. Vi ricorderete ad esempio che dice l'Evangelista Luca che quando dalla folla una donna esclama ad alta voce rivolta a Gesù: beata quella donna che ti ha fatto da madre, Gesù replica: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Dunque non è una novità, è il segno che chi scrive ha la chiara coscienza che consegna alle comunità cristiane qualcosa che non è farina del suo sacco. E allora si dice: beato chi legge, chi ascolta e mette in pratica. Intestazione, titolo. E poi la cornice di apertura prosegue con alcune frasi che rivelano molto chiaramente che il libro è stato scritto e concepito come una lettera. Al versetto 4 abbiamo la cornice di apertura caratteristica di tutte le lettere del Nuovo Testamento, per esempio le lettere di Paolo. Indicando il mittente, il destinatario, i saluti. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. L'Asia è la provincia romana di quei tempi con capitale o metropoli Efeso. Sette chiese, perché sette? Il numero 7 è, come tutti gli altri numeri dell'Apocalisse, una cifra simbolica. 7 sta per la totalità. Dunque 7 sta per tutto. Giovanni alle sette chiese, dunque, significa a tutte le chiese, non solamente a quelle dell'Asia. Mittente, destinatario, saluti. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Colui che è, che era e che viene, nel libro dell'Apocalisse sarà ripetuto più volte, è il nome proprio di Dio, rivelato nell'Esodo. Come il Signore della storia. E siccome la storia è fatta di passato, presente e futuro, il libro dell'Esodo traduce e spiega quella frase, il libro dell'Apocalisse traduce e spiega quella frase dell'Esodo: io sono quello che sono, dicendo colui che era, passato, che è, presente, e che viene, futuro. Dunque, grazia e pace da colui che è il Signore della storia e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Trono è il simbolo, no? L'oggetto che materializza, diremmo noi oggi, la sovranità del Signore della storia. I sette spiriti, ancora sette, dunque la totalità. In questo caso la totalità di che cosa? Spiriti è una parola che ha molti significati, ma che fondamentalmente nella lingua che qui viene usata, la lingua di questo testo, la lingua greca, significa soffio. E dunque il soffio del vento, il soffio del vento che non solo soffia ma spinge, il soffio del respiro, che non è solo il soffio ma è il segno, è il motore della vita di un organismo. Il soffio di chi parla all'orecchio e bisbiglia, cioè suggerisce. E dunque i sette spiriti sono la totalità e l'insieme di queste ispirazioni, di questi soffi, di queste iniziative, di questi suggerimenti, di questi input che vengono dalla Signoria di Dio verso noi, poiché il Signore della storia non è un pascià che se ne sta adagiato nella sua signoria e se la gode. Il Signore della storia della Bibbia, cominciando dal libro dell'Esodo, si chiama Signore della storia perché interviene, perché manda, perché fa, perché opera, perché interviene in molti modi per noi uomini e per la nostra salvezza. E dunque non è una stazione balneare dove uno se la gode, ma è una stazione emittente. Da cui partono una serie di messaggi e iniziative. La Signoria di Dio è una Signoria salvifica, è una Signoria interventista, operatrice per noi e in nostro favore. Dunque da colui che è non solo il Signore della storia, ma il nostro, colui che si occupa di noi attraverso una serie di spiriti, di spinte, di emissioni e di missioni, o di iniziative, o di messaggi. E da Gesù Cristo il testimone fedele di che? Di colui che è, che era, che viene, il primogenito dei morti, e cioè il risuscitato dalla morte per primo, il principe dei re della terra, il Signore, dove per Signore, come lo invoca la comunità cristiana primitiva, si intende il crocifisso risuscitato, colui che si è fatto ultimo ed è stato fatto primo, colui che proprio perché si è fatto obbediente fino alla morte di croce, Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Questo è un altro passo biblico, perché la Bibbia si spiega con la Bibbia. Il principe, il primo. Dunque, mittente, destinatari, saluti, saluti come avete visto da parte di chi? Il mittente è Giovanni, ma non si dice saluti da Giovanni. Perché? Perché si era detto sopra che questa è una profezia. Dunque Giovanni è un profeta, dunque egli scrive e parla a nome di un altro. Dunque apre la sua lettera e incomincia a parlare a nome di un altro, e perciò si dice grazie a voi e pace da colui che è Gesù Cristo, che è la catena della trasmissione indicata sopra. L'origine è colui che è, che era e che viene, colui che non finisce mai di dimostrare la sua signoria nella storia con i suoi interventi per noi. Il trasmettitore Gesù Cristo è dunque da colui che è e da Gesù Cristo. E in questo modo si identifica subito la lettera che qui si apre con questa cornice d'apertura tipica di tutte le lettere del Nuovo Testamento. Si indica questa lettera come una lettera scritta da Giovanni, ma mandata da Dio, avente origine in Dio, mandata da Dio tramite Gesù, tramite Giovanni. E siccome la lettera viene da lui, e siccome è indirizzata a tutta la Chiesa e a tutte le Chiese, si suppone che il destinatario, tutta la Chiesa e tutte le Chiese, sono la Chiesa o le Chiese nella loro più solenne e caratteristica forma, che è quella dell'assemblea riunita nella liturgia. Ancora oggi noi usiamo queste parole, questa cornice di apertura delle lettere del Nuovo Testamento, per aprire le nostre liturgie. Grazie a voi e pace e un saluto da Dio indirizzato alla comunità riunita. Ed allora la comunità riunita risponde con due cori. Versetto immediatamente successivo e quell'altro che abbiamo letto poco fa. A colui che ci ama, che ci ha liberati con il suo sangue, dunque al Signore risorto, l'acclamazione che si fa da parte della comunità cristiana riunita con la sigla liturgica in ebraico o aramaico, la lingua delle primissime comunità cristiane che anche oggi noi conserviamo con questa parola Amen, Amen, ripetuta dai due cori al termine dell'acclamazione. Dopodiché, terminate le acclamazioni, la cornice di apertura della lettera si chiude come si era iniziata, mettendo in rilievo la cosa più importante, e cioè attenzione a chi parla. Nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, chi parla? Io sono l'Alfa e l'Omega, prima e ultima lettera dell'alfabeto greco, dunque il primo e l'ultimo, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene. E si aggiunge un'altra spiegazione al titolo dell'Esodo, io sono quello che sono, che era stato spiegato, io sono colui che è, che era e che viene, si aggiunge un'altra spiegazione, l'Onnipotente. Dunque, in altri termini, colui che può fare quello che dice, al quale è possibile anche quello che può sembrare impossibile, che avevamo già visto l'anno scorso, l'anno prima, non mi ricordo, è uno dei due o tre significati possibili della formula dell'Esodo, io sono quello che sono. Dunque, all'inizio e alla fine della cornice di apertura si dichiara sempre più solennemente questa lettera che viene mandata e che poi è una voce che parla. Chi parla? È la caratteristica sigla di tutti i pronunciamenti profetici che prima di riportare quello che hanno da dire mettono in testa e poi anche in coda al loro pronunciamento la sigla che ancora oggi noi mettiamo quando facciamo le letture della Bibbia nella liturgia, cioè parla, chi parla è Dio, e quindi fare bene attenzione. La cornice di apertura si conclude dunque con questo solenne ammonimento su chi parla e di conseguenza, sapendo chi parla, fare bene attenzione. Come vedremo, tutti i messaggi della prima parte dell'Apocalisse, le cosiddette lettere alle chiese, si concluderanno nello stesso modo solenne. Chi ha orecchi intenda. All'altro capolinea dell'opera, e cioè l'ultima parte del capitolo 22, si hanno una serie di versetti dello stesso tipo, cornice dell'opera, che cominciano dal versetto 6 fino al versetto 21. Poi mi disse, queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ecco chi ha parlato, ha mandato il suo angelo, ancora il portalettere, per mostrare o rivelare ai suoi servi ciò che deve accadere. È la ripresa dell'intestazione, no? Uguale. Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. La beatitudine d'inizio, ripresa alla fine. La firma dello scrivano. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E udite e vedute che le ebbi, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate. Il portalettere. E siccome la prostrazione è il gesto dell'adorazione che a quei tempi i funzionari dello Stato pretendevano nelle acclamazioni imperiali periodiche dai sudditi, per via delle pretese che abbiamo accennato ieri sera, di assolutismo non solo politico ma anche religioso, e visto che questo era la situazione, l'autore si ferma a sottolineare, attenzione, l'adorazione si deve solo a Dio. E poi si continua, poi aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro. Mettere sotto sigillo vuol dire chiudere e mettere via. Questo non è un libro da chiudere e da mettere via, ma da lasciare aperto. Perché il tempo è vicino, la stessa frase della cornice d'apertura, sentite? Il tempo è vicino. La comunità cristiana che cammina nella storia sa che cammina verso un appuntamento. Un appuntamento col Signore risorto, che dopo aver dato il via alle sue comunità cristiane, tornerà per concludere e sigillare la storia della salvezza, che è tutta racchiusa tra la risurrezione di Gesù, punto di partenza, e la risurrezione dei suoi, punto di arrivo.